siamo in piena bagarre, perché ancora una volta il governo ha pensato bene di imporre un tributo ai cittadini, che sta creando un disagio incredibile. Anche perché la questione della tassazione sulla casa è una questione molto complicata, e dal 2009 almeno che stanno cercando di imporre un riordino della tassazione su questa materia, e non si è ancora riusciti a capire quando e come si fermeranno. L'ultimo anno è stato particolarmente denso di novità, perché il governo, per rispondere a quelle che erano le esigenze di Berlusconi, ha voluto fare questo provvedimento di facciata, che era l'abolizione dell'IMU sulla prima casa. Poi in realtà le risorse che venivano a mancare erano troppo elevate ed era insostenibile il buco che si veniva a creare nei bilanci degli enti locali, e quindi alla fine è venuta fuori questa soluzione di fare comunque pagare una parte dell'IMU dovuta anche sulla prima casa, che viene conteggiata praticamente sulla differenza tra l'aliquota base del 4% e l'aliquota che ogni singolo comune ha deciso di adottare. Per esempio, per il comune di Torino è il 5,75, quindi su questa differenza bisogna pagare un importo che corrisponde al 40% di quello che è il tributo dovuto.
Ma è vero scusami Renato, sì. È vero che l'aliquota torinese è una delle più alte in Italia, o no?
Sì, le aliquote che ha deciso il comune di Torino sono tra le più alte, sia sulla prima che sulla seconda casa. E quindi paghiamo anche in questo modo i buchi che sono stati creati, in particolare a partire dalle Olimpiadi del 2006, sul piano degli oneri finanziari che il comune ha dovuto pagare sui mutui contratti, e andiamo avanti con continue politiche da una parte di svendita di quelle che sono le aziende comunali per riuscire a fare cassa, e dall'altra si va avanti con prelievi su ogni singolo servizio e ovviamente su quello che non si può spostare, no? Cioè la casa, che è il bene che è più facile colpire e anche più difficile da nascondere e da evadere. E quindi oltre al peso di questo prelievo fiscale, c'è anche il caso organizzativo che viene indotto da provvedimenti che si contraddicono l'uno con l'altro e che si susseguono senza sosta, senza mai dare la possibilità di capire dove finisce. In particolare ci sono stati dei provvedimenti che hanno praticamente cambiato quella che era la tassa raccolta rifiuti, l'hanno sdoppiata in due pezzi, che sono la TASI e la TARI, e a loro volta sono state rimodificate con un provvedimento del dicembre del 2013 che ha introdotto la cosiddetta IUC, l'imposta unica comunale. Nessuno capisce più nulla, gli stessi commercialisti e operatori del CAF che devono cercare di fare quadrare i conti, fare i conteggi, hanno evidenziato che non si può continuare a lavorare con questo caos legislativo che pesa tantissimo sull'organizzazione della vita delle persone, che non sono in grado ovviamente di seguire tutto l'iter legislativo, non sono in grado di fare da sole, quindi devono ricorrere da una parte dei professionisti, dall'altra ai CAF, con ovvi costi di conteggio e così via.
Sì, è interessante come poi in tutto questo a guadagnare siano sia appunto i singoli commercialisti, sia alcune organizzazioni sindacali. Penso all'articolo sulla Stampa, nella quale il responsabile del CAF della CGIL si vantava di aver dovuto assumere ben 4 lavoratrici precarie per far fronte al gran numero di richieste, e questo credo che la dica lunga su come poi questo sistema finisce col far guadagnare anche un vasto sottobosco clientelare. Cioè, non soltanto c'è l'imposizione di una tassa, ma per riuscire a pagarla, vista la difficoltà di fare i conteggi, ti tocca pagare a tua volta un professionista perché li faccia al posto tuo.
Sì, naturalmente noi abbiamo sia il danno che la beffa, perché oltre ad avere un peso sul, sul patrimonio immobiliare, compresa la prima casa, che ha del, dell'incredibile, abbiamo anche una proliferazione legislativa priva di senso, per cui alla fine vengono chiaramente creati dei, dei posti di lavoro super precari in, in enti che funzionano soprattutto per calmierare, diciamo così, la, la situazione sociale, quindi finanziando i sindacati e le altre organizzazioni associative che hanno questo tipo di organizzazione, proprio perché l'amministrazione statale, oltre a vessare i cittadini, non è neanche in grado di garantire un servizio decente di conteggio, in modo da farti arrivare a casa perlomeno un modello già precompilato in cui perlomeno non sei costretto a ricorrere ai servizi di qualche ente specializzato, di qualche professionista. Quindi, come sempre, abbiamo una situazione che è peggiore di qualunque situazione che si circonda, in sostanza, tolto probabilmente alcuni stati che sono messi ancora peggio di noi nell'Unione Europea, credo che nessuno ci batte in quanto disorganizzazione della macchina statale.
Ecco, una domanda ancora. Tu prima facevi accenno all'enorme buco olimpico della giunta Chiamparino. Oggi l'olimpionico del buco è stato estratto dalla comoda tana la compagnia di San Paolo, ha già rassegnato le dimissioni che dovrebbero essere operative dal 2 di febbraio per lanciarsi nella competizione per la regione Piemonte. Evidentemente un cambio della guardia che era già stato pensato durante questa sorta di pensionamento dorato dell'ex sindaco della città, e che quindi ci rimanda a un riproporsi, se dovesse essere eletto, di scenari che abbiamo già visto in tutti questi anni, soltanto che calati su una scala regionale anziché cittadina. Tu cosa ne pensi?
È ancora più ampio, certo, ma sicuramente Chiamparino era assolutamente incapace di svolgere un qualunque ruolo da banchiere o controllore dei banchieri. Non l'hanno sopportato per qualche tempo, ma era evidente che quello non era il suo terreno di azione più congeniale. In fondo lui è un politico che deve avere le mani in pasta rispetto a livelli di business ben più consistenti e ampi, e quindi credo che ci troveremo in regione le stesse dinamiche che hanno visto coinvolto il comune di Torino. C'è un tentativo di riposizionare la nostra regione, che è sul piano industriale in netta difficoltà, rispetto a nuovi tipi di servizi, a un nuovo contesto, diciamo così, di competizione su cose che non hanno più il manifatturiero al centro, ma hanno invece una proiezione tra il culturale, il turistico, la difesa delle produzioni agricole e così via. Quindi cambia veramente il baricentro di quella che è l'intervento statale, l'intervento pubblico per disegnare una società che si deve lasciare alle spalle il suo passato industriale. E ovviamente in tutto questo ci sono masse, flussi di denaro e di capitali che sono molto consistenti, e chi meglio di un politico navigato è in grado di manovrare queste cose costruendo il consenso rispetto a quelle che sono le lobby che governano la spartizione dei finanziamenti.
E in più ho l'impressione che vinca anche abbastanza agevolmente Regione, anche perché Chiamparino, per quel che riguarda le Olimpiadi, era molto piaciuto dal punto di vista dell'immagine, anche perché i buchi post-olimpici sono cose che poi, come dire, vengono alla luce spesso qualche anno più tardi, quindi è più facile che li stiamo pagando noi con la mini IMU e altre situazioni così di disagio, piuttosto che lui, che, come dire, si è preso il bello della questione, cioè quelle giornate di festa in cui la gente è assolutamente allucinata da quella manifestazione, era finalmente uscita di casa. Quindi, ahimè, mi viene anche da pensare che non sarà gioco difficile per lui andare a vincere queste regionali dopo l'impresentabile cota, ecco.
Sì, l'impressione è un po' questa, la sua capacità di sfruttare le vetrine per guadagnare, come dire, un consenso anche personale notevolissimo. Ricordiamoci che dalle classifiche del Sole 24 Ore veniva fuori che lui aveva un consenso del 66% dei cittadini torinesi, una cosa quasi senza precedenti nelle altre grandi agglomerazioni urbane del nostro paese. Poi la sua capacità è quella di essere veramente un politico davvero spregiudicato ed estremamente duttile, per cui non cercherà semplicemente di accaparrarsi il consenso che in qualche modo fa riferimento al PD, ma cercherà di tessere alleanze con altri pezzi in modo da piacere agli industriali, da piacere ai costruttori, insomma avere tutta una serie di appoggi nel mondo economico, nel mondo produttivo, che gli consenta di vincere a man bassa come ha fatto in passato su altri versanti.
D'altra parte mi pare che anche lo stesso parcheggio dorato in una situazione come la compagnia di San Paolo la dica lunga sulla sua capacità di costruire relazioni, magari già durante il suo mandato di sindaco, che poi gli sono tornate comode, o è un'ipotesi maliziosa?
Sì, naturalmente lui è riuscito in qualche modo a passare indenne attraverso tutta una serie di passaggi molto problematici. Non dimentichiamoci che due anni fa e ancora anche solo nell'ultimo anno del suo mandato ha rischiato seriamente di essere commissariato perché il bilancio del comune era insostenibile. Poi alla fine sono intervenute le banche locali che gli hanno fatto dei prestiti sulla base di anticipi su future vendite immobiliari ed è riuscito a passare indenne anche attraverso questa tempesta. Quindi la capacità di sopravvivenza è davvero impressionante, il fatto di non dover mai pagare dazio per le nefandezze di cui si rende responsabile è veramente più unica che rara.